I leader giapponesi avevano sempre creduto che la guerra si sarebbe conclusa con un negoziato. I loro piani, prima della guerra, prevedevano una rapida espansione, un consolidamento dei nuovi domini e un eventuale conflitto con gli Stati Uniti che avrebbe permesso al Giappone di mantenere almeno alcuni dei territori invasi. Per il 1945, i leader giapponesi si trovavano in accordo sull'andamento negativo della guerra, ma non sul modo migliore per concluderla. Si formarono così due schieramenti. Il primo era favorevole ad un'iniziativa diplomatica per persuadere Iosif Stalin, leader supremo dell'Unione Sovietica, a fare da mediatore tra gli alleati e il Giappone. Il secondo schieramento, più estremo, era favorevole a continuare la guerra, combattendo un'ultima decisiva battaglia con gli alleati e infliggendo loro così tante perdite da costringere i loro nemici ad offrire termini di resa meno duri. Entrambi gli approcci si basavano sull'esperienza della guerra russo-giapponese, combattuta 40 anni prima.
Non abbiate paura.
Stay hungry, stay foolish.
Ipse dixit. I discorsi che hanno cambiato il mondo.
Ma la guerra non si sviluppò nel modo in cui avevano immaginato. Ad ascoltare le parole del discendente diretto della dea del sole Amaterasu, il 124esimo sovrano celeste, Sua Maestà l'imperatore Hirohito, che diffondeva la sua voce divina tra i propri sudditi, informandoli che nonostante lo sforzo di tutti, la guerra e le tendenze generali del mondo si erano rivolte contro il Giappone e che l'impero, sul quale pochi giorni prima i bombardieri americani avevano sganciato due bombe atomiche, aveva accettato i termini per una resa incondizionata. Ai nostri buoni e leali sudditi, dopo aver ponderato profondamente le tendenze generali del mondo e le circostanze che si verificano oggi nel nostro impero, abbiamo deciso di definire la situazione attuale ricorrendo ad una misura straordinaria. Abbiamo ordinato al nostro governo di comunicare ai governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Cina e dell'Unione Sovietica che il nostro impero accetta le disposizioni della loro dichiarazione comune. Tentare d'ottenere la prosperità e la felicità di tutte le nazioni, come pure la sicurezza e il benessere dei nostri sudditi, è l'obbligo solenne che è stato trasmesso dai nostri imperiali antenati e che noi abbiamo fortemente a cuore. Effettivamente, abbiamo dichiarato la guerra all'America e alla Gran Bretagna a causa del nostro sincero desiderio di assicurare l'autoconservazione del Giappone e la stabilizzazione dell'Asia orientale, essendo lungi dalle nostre intenzioni infrangere la sovranità di altre nazioni o di imbarcarci in ingrandimenti territoriali. Ma ora, la guerra è durata quasi 4 anni. Malgrado il generoso sforzo fatto da tutti, il valoroso combattimento delle nostre forze terrestri e navali, la diligenza e l'assiduità dei servitori dello Stato e il servizio devoto del nostro popolo di 100 milioni di persone, la situazione bellica si è sviluppata non necessariamente a vantaggio del Giappone, mentre le tendenze generali del mondo si sono rivolte contro il suo interesse. Inoltre, il nemico ha cominciato a impiegare una nuova bomba, estremamente crudele e disumana, il cui potere distruttivo è, effettivamente, incalcolabile ed esige il tributo di molte innocenti vite. Se continuassimo a combattere, provocheremmo non soltanto un ultimo crollo e distruzione della nazione giapponese, ma si arriverebbe all'estinzione totale della civiltà umana. Possiamo salvare milioni di nostri sudditi, nonché riparare i sacri spiriti dei nostri antenati imperiali. Questa è la ragione per la quale abbiamo ordinato l'accettazione delle disposizioni della Dichiarazione Comune delle Potenze. Ma non possiamo che esprimere il più profondo senso di rammarico alle nostre nazioni alleate dell'Asia orientale, che hanno cooperato costantemente con l'impero verso l'emancipazione dell'Asia orientale. Il pensiero di quegli ufficiali e uomini così come altri che sono caduti nei campi di battaglia, coloro che sono morti per il dovere o coloro che hanno incontrato la morte e tutte le loro famiglie, affliggono il nostro cuore giorno e notte. Il benessere dei feriti e di quelli che soffrono per la guerra e di coloro che hanno perso le loro case e vite sarà l'oggetto della nostra profonda sollecitudine. Le difficoltà e le sofferenze a cui la nostra nazione sarà sottoposta in futuro saranno certamente notevoli. Siamo profondamente consapevoli dei sentimenti più intimi che risiedono nell'animo di tutti voi, nostri sudditi. Tuttavia, è secondo i dettami dell'epoca e del destino che abbiamo deciso di aprire la strada a una grande pace per tutte le generazioni che verranno, sopportando l'insopportabile e tollerando l'intollerabile. Potendo salvare e mantenere la struttura dello Stato imperiale, noi siamo sempre con voi, i nostri buoni e leali sudditi, affidandoci alla vostra sincerità ed integrità. Dobbiamo stare attenti a evitare ogni scoppio emotivo che potrebbe generare complicazioni inutili, così come qualunque conflitto e disputa fraterni che possono generare la confusione, condurci fuori strada e indurci a perdere il contatto con il mondo. Lasciate che l'intera nazione continui il suo percorso come una grande famiglia, di generazione in generazione, sempre salda nella fede dell'immortalità della sua divina terra e consci delle pesanti difficoltà, delle responsabilità e del lungo cammino da percorrere. Unite la vostra totale forza, dedicandola alla costruzione del futuro. Coltivate il senso di rettitudine, nobiltà di spirito e lavorate risolutamente così che possiate aumentare la gloria dello Stato imperiale e stare al passo con il progresso del mondo. A tutti voi, miei sudditi, noi comandiamo di agire in accordo ai nostri desideri. La sicurezza e il benessere della popolazione sono il motivo principale per cui il governo giapponese ha deciso per la resa. In particolare, questa scelta fu presa in seguito alle innumerevoli innocenti morti dei civili causate dalle due disumane bombe atomiche sganciate sulla città di Hiroshima e Nagasaki. L'imperatore però conosce le reazioni della popolazione che, nonostante le perdite subite, materiali ed affettive, non vuole essere disonorata, ma indica la pace a qualunque condizione come il destino in quel momento migliore per le future generazioni. La nazione è una grande famiglia e come tale deve fare affidamento gli uni gli altri senza sfociare in contese intestine. Deve rimettersi in moto per garantire nuovo onore e gloria all'impero, tenendo saldi i valori che li hanno sempre guidati e continuando ad avere fede nel destino della loro terra immortale. Il discorso era stato registrato la sera del giorno precedente alla messa in onda, verso le 23, anche se nella notte ci fu il rischio che la registrazione andasse perduta. Infatti, la registrazione fu consegnata al ciambellano di corte, Yoshiro Tokugawa, che la nascose in attesa della diffusione del testo via radio, prevista per il giorno successivo. Dopo l'una del giorno 15, il maggiore Atanaka e i suoi uomini circondarono il palazzo imperiale. Nelle ore successive, i congiurati cercarono senza successo la registrazione del discorso, ma il tentativo fu vano. Kenji Atanaka, che tentò e guidò il colpo di Stato dalle 21 del giorno 14 agosto alle ore 5 del mattino successivo affinché non si giungesse alla resa, quando il tentativo fu dichiarato fallito su una motocicletta, attraversò le vie lanciando volantini che spiegavano i motivi della sua azione. Appena un'ora prima della trasmissione del messaggio dell'imperatore, circa le 11 del 15 agosto, Atanaka si suicidò. Non fu l'unico. Le reazioni pubbliche al discorso dell'imperatore furono disparate. Molti giapponesi lo ascoltarono semplicemente, ma alcuni ufficiali dell'esercito e della marina scelsero di suicidarsi piuttosto che arrendersi. La resa non era contemplata. Una grande e piangente folla si radunò di fronte al Palazzo Imperiale a Tokyo, con i pianti interrotti di tanto in tanto dal rumore di qualche sparo degli ufficiali presenti che si suicidavano. Ma il suicidio non fu l'unica reazione non conforme. Membri dell'esercito e della marina nipponica non obbedirono all'ordine di resa imposto dagli alleati, formalmente entrato in vigore il 2 settembre 1945. I motivi per cui questi militari non obbedirono all'ordine di arrendersi agli alleati sono vari. Fedeli al rigido codice etico del Bushido, che considerava profondamente disonorevole la resa al nemico. Molti soldati giapponesi ritennero impensabile che la loro nazione si fosse arresa, arrivando a considerare come propaganda le varie comunicazioni che annunciavano la fine della guerra. Altri, tagliati fuori dalle loro unità, dopo le offensive degli alleati, semplicemente non vennero mai a conoscenza della fine del conflitto, o se ne vennero a conoscenza, scelsero di non rientrare in patria. Molti di loro continuarono ad attuare azioni di guerriglia contro l'esercito statunitense o contro le altre forze. Casi di individuazione dei cosiddetti soldati fantasma sono avvenuti fino agli anni Ottanta. Il Giappone, un popolo che sin dai samurai fino ai tempi moderni ha seguito i principi di eroico coraggio, onore e lealtà, e per questo non ha mai potuto accettare la resa e il disonore che da essa è generato.